Proverbi 18. Preghiamo di nuovo. Signore, grazie per la Tua parola, Padre, la Tua parola è verità, la Tua parola è pura, la Tua parola è perfetta. Apri la Tua parola alla nostra mente e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Chi si separa cerca la propria soddisfazione e si adire contro tutta la vera sapienza. E questo passo qua un po' mi ricorda quelle persone che dicono: ah, io ho un rapporto con Dio, ma in chiesa non ci vado. Avete conosciuto mai qualcuno così? No? Che realmente sono ingannati, perché un credente non può avere un rapporto limpido e puro con Dio senza avere un rapporto limpido e puro con gli altri. Gesù ha detto: se amate uni gli altri, questo è il primo comandamento, che vedremo più avanti in Giovanni 15. Ma ci sono quei credenti che si separano, o anche persone, questo non vale solo per credenti, ma quella che: no, io non ho bisogno di chiesa, non ho bisogno di fratelli, io sono per conto mio. Ma la Bibbia dice che cerca la propria gloria, cerca la propria soddisfazione. È uno che va contro la vera sapienza, la sapienza di Dio. Lo stolto non prende piacere nella prudenza, ma soltanto a mettere in mostra il suo cuore. Quindi lo stolto non vuole imparare. Lui vuole solo parlare: ascoltate me. Tipico persona che pensa di sapere tutto, nessun altro sa niente, tutti gli altri devono tacere quando lui parla, no? Lui apre e butta fuori tutto quello che ha nel cuore. Quando viene l'empio, viene anche il disprezzo, e con il disonore viene la vergogna. Quindi questo passo ci insegna che la malvagità, cose disonorevoli, anche se sono nascoste nella vita della persona, un giorno porteranno disprezzo e vergogna a questa persona. È sicuro, Dio porterà fuori. Anche un po' di tempo fa parlavo con un fratello, il fatto che Dio prima o poi porti tutte le cose a galla. Avete mai notato questo? Magari non è nel nostro tempo, ma prima o poi Dio porta fuori tutto. Tutto. Questa è una certezza. Le parole della bocca di un uomo sono acque profonde. La fonte della sapienza è come un corso di acqua che scorre gorgogliando. Allora qui la seconda parte di questo proverbio dice che parole di sapienza, questa fonte della sapienza è come un ruscello, no? Che gorgogliando. È uno dei suoni più belli nel mondo, siete d'accordo? Un ruscello che scorre, no? E sapete che la gente anche a New York, nei grandi palazzi, grattacieli, per rilassare, loro mettono nastri o DVD di acqua che scorre, perché scientificamente è provato che ti fa calmare questo suono dell'acqua che scorre. La Bibbia l'ha detto 3000 anni fa. Ma le parole della bocca di un uomo sono acque profonde. Anche Gesù nel Vangelo, cosa ha detto? Quando i farisei hanno detto: i vostri discepoli non mangiano senza lavarsi le mani, cosa ha detto il Signore? Non è mangiare con mani sporche che contamina l'uomo, ma quello che viene fuori dall'uomo, dal profondo. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 33, Matteo 12, 33, visto che i Proverbi parla molto delle nostre parole, anche qui il Signore ha molto da dire riguardo alle nostre parole. O fate l'albero buono e il suo frutto sarà buono, o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. Infatti l'albero lo si conosce dal frutto. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Perché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. L'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Dovremmo timbrare quello sul fronte. Ogni parola. Ai ai ai. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato, in base alle tue parole sarai condannato. Quindi vedete che è un tema attraverso tutta la Sacra Scrittura. Lo Spirito Santo ha ispirato Proverbi, lo Spirito Santo ha ispirato Gesù di dire quello che abbiamo appena letto. Ogni parola. Non è bene aver preferenze per l'empio o far cadere il giusto nel giudizio. Quindi la parzialità è una cosa che Dio odia. La Bibbia dichiara che Lui è senza parzialità. Vuol dire che Dio non giudica l'esterno. Dio non giudica di sei nato di alto grado. Dio non guarda l'educazione. Cosa disse Dio al profeta Samuele quando lui doveva ungere uno dei figli di Isai? Quando lui ha visto il primogenito di Isai, com'era il nome in italiano? Chi si ricorda? Comunque riconoscete la storia, no? E Samuele ha detto: sicuramente questo è l'unto dell'Eterno. E cosa disse il Signore a Samuele? Cosa disse? Tu guardi l'apparenza, ma io guardo il cuore. Non è lui. Poi ha passato tutti i figli e il Signore ognuno di loro dice: no, non è questo. E Samuele dice: non ci sono altri? Ah, c'è il pastorello. Che poi è strano, ci sono molte suspizioni perché Davide non era presente con gli altri figli maschi. È tutta supposizione, quindi non farò un commento su questo, però è strano che lui non era presente. Può darsi perché era così piccolo, il padre non pensava che poteva essere lui. Invece proprio quel pastorello, Dio disse: questo è un uomo secondo il mio cuore. Anche l'apostolo Giacomo nella sua lettera parlava della parzialità anche nella Chiesa. In Giacomo capitolo 2, versetto 1: fratelli miei, non abbiate favoritismi personali nella fede del nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria. Se nella vostra assemblea infatti entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, ed entra anche un povero con un vestito sporco, e voi avete un particolare riguardo a colui che porta le vesti splendide, e gli dite: tu siediti qui in un bel posto, e al povero dite: tu statene là in piedi, oppure siediti qui sotto vicino al sgabello dei miei piedi. Non avete fatto una discriminazione fra voi stessi, divenendo così giudici dei ragionamenti malvagi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, non ha Dio scelto i poveri del mondo perché siano ricchi in fede e eredi del regno che egli ha promesso a coloro che lo amano? Ma voi avete disonorato il povero. Non sono forse i ricchi quelli che vi tiraneggiano e vi trascinano davanti al tribunale? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Se veramente adempite la legge regale, secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressore. Quindi vediamo che per Dio è una cosa molto grave, è una cosa molto importante, che non, anche nella Chiesa non ci siano favoritismi. Non ritengo che in questa comunità è così, spero che nessun altro pensi che sia così, però tante volte nelle Chiese i ricchi, forse qui non ci sono favoritismi perché non ci sono, non ci sono ricchi. No, magari Dio ci metterà alla prova un giorno, avrà un miliardario fratello nella chiesa un giorno, non lo so. Però spesso accade, a volte nella chiesa, magari gli uomini d'affari sono i diaconi anziani perché loro hanno tanto denaro e quindi loro sovvenzionano le cose della chiesa. E ho visto nel passato queste cose, anche nel ministero dove ero prima, c'era un calciatore molto famoso, molto ricco, fratello, che lui aveva tanto da... E quando lui veniva a trovare, mamma mia, veramente il tappeto rosso veniva messo fuori. E era un carissimo fratello, per carità. Però magari veniva il fratello con 1000 lire, non veniva messo fuori il tappeto rosso. E Dio dice che questo è peccato davanti a lui. Le labbra del stolto portano alle lite e la sua bocca richiede percosse. La bocca dello stolto è la sua rovina e le sue labbra sono un laccio per la sua vita. Quindi il stolto, la sua bocca sarà la sua trappola, la sua rovina, la sua distruzione. Le parole del calunniatore sono come bocconcini prelibati e scendono fino nell'intimo delle viscere. Abbiamo già visto questo passo in un altro studio qui in Proverbi, però come descrive bene la parola di Dio? No? Silvana! Vieni, vieni, vieni! Sai, qualche bocconcino, hai sentito? Hai sentito l'ultimo di quello? No, no, dimmi tutto. Sai, bisogna stare attento, perché sembrano bocconcini prelibati. Tasty, gustoso. Senti, dimmi tutto, cosa ha fatto quel fratello? Cosa ha fatto il pastore? Però... stiamo attenti, perché la Bibbia dice che vanno nel profondo della nostra anima. Noi dobbiamo stare attenti. La Bibbia dice non ricevere un'accusa contro un anziano se non è per 2 o 3 testimoni. Quindi non riceverlo neanche. Dire fermo, stop. Non voglio sentire quello che stai dicendo. Io quando eravamo a Roma... dovevo mettere in pratica questo passo, perché c'era un fratello, volevo riempire i miei orecchi della sua immondizia, e io ho detto, fermo fratello, fermo. Ah, no, io ti devo dire quello che ha fatto qua. E io ho detto, sinceramente non mi interessa. Prima cosa, lui è un anziano, io non posso ricevere un'accusa contro di lui da te. Secondo, se hai un problema con lui, vai a parlare con lui. Io non voglio sentire niente. Io amo quel fratello. Ma noi dobbiamo stare attenti anche come credenti, no? Il diavolo usa calunniatore, sussure per portare divisione nella Chiesa, nel corpo di Cristo. E noi non dobbiamo neanche farli entrare nel nostro orecchio. Perché magari sembra un bocconcino prelibato, ma può andare dentro e far danno. Perché noi a volte pensiamo che possiamo ascoltare, no, cose... e non avrà nessun effetto su di noi, ma non è così. Sapete? Perché io ho visto nel passato, magari uno veniva, sai, quel fratello, eh? E magari io dicevo, no, ma io non ci credo, non è vero, no? Però quelle parole, dopo dicevo, ma forse è vero. Cioè, no? Ho visto questo, no? Tipo quello come ha seminato una cosa nella mia anima. Un dubbio sul carattere di quella persona. E magari anche io penso, ma chissà, forse è vero. No, noi dobbiamo guardare, io non voglio sentire queste cose. Come quel fratello che mi ha raccontato una volta Andrea questa storia, lui ha detto, le mie orecchie non sono il binone della mondizia. E dobbiamo avere orecchie santificate. Anche colui che è pigro nel suo lavoro è fratello dell'uomo dissipatore. Dissipare cosa vuol dire? Distruggere, no? Porta a rovina. Quindi il distruttore e il pigro sono pari compagni. Il nome dell'Eterno è una forte torre. A lui corre il giusto ed è sicuro. I beni del ricco sono la sua città forte e a suo parere sono come un alto muro. Io preferisco avere il Signore come mio forte torre che la ricchezza. Perché la ricchezza, anche l'altro giorno era quando eri lunedì sera era in ospedale lì con Massimo, con, e c'era suo suocero, e parlavamo del fatto che ricco o povero un giorno tutti un giorno affronteremo la morte, e anche il più ricco non puoi tu pensi, no? Tipo Berlusconi, Benetton, con tutto il denaro che hanno non possono comprare neanche un altro secondo di vita, neanche un secondo, con tutto il denaro, tutto il potere, neanche un altro secondo di vita, quando Dio dice ora. Quindi l'uomo ricco, la sua ricchezza è la sua torre forte, ma non è veramente un torre forte, è un torre di carte. Perciò anche il Signore nel Vangelo parlava dell'inganno delle ricchezze, no? Che strozza la parola di Dio. L'inganno delle ricchezze è che l'uomo pensa perché è ricco che lui è stabile, che lui in qualche modo è eterno. Ma il Signore dice che non è così. Tu pensi agli investitori lì a Parmalat, pensavano quelle nelle banche, oh, è un grande investimento, investi, metti, metti, ok, saremo ricchi, no? Un giorno dopo, tutto rubato. E potremmo raccontare tutta la serie, storie simili, no? Anche persone che avevano investito in pensione per tutta la loro vita lavorativa, poi scoprire che il capo del sindacato è andato a vivere in Brasile, no? Ha comprato un'isola con tutte le pensioni dei lavoratori. E magari quella persona per tutta la vita, ah, guarda, un altro 6 mesi vado in pensione e ho messo via ogni mese quei soldi, no? Tu arrivi lì, vai in Puerto Rico a cercare la tua pensione. Ma il Signore è il nostro torre forte. Noi possiamo correre ogni secondo, ogni giorno, e meno male, veramente. Il nome dell'Eterno è un forte torre, a lui corre il giusto ed è al sicuro. Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma prima della gloria viene l'umiltà. Anche qui il paradosso del regno di Dio e i regni di questo mondo. Nel regno di Dio, chi è umile avrà gloria, avrà onore, sarà innalzato da Dio. Chi è orgoglioso, boom, 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 sarà umiliato alla fine. Quindi ci conviene essere umile. Umanamente noi vogliamo sempre fare, in Italia avete anche un detto. Cosa vogliamo sempre fare? Si dice anche in America, adesso in America anche hanno usato questa frase, per essere tipo in, no? Tipo chic. Fare bella figura. Viene a fare bella figura. Ma il Signore dice no. Fai brutta figura. Sii umile. E io ti farò fare una bella figura. Ma il nostro orgoglio umano non vogliamo mai umiliarci o essere umile. Va contro questa natura peccaminosa, questa natura orgogliosa. Ma l'umiltà è quella che viene apprezzata da Dio e viene apprezzato anche dai figli di Dio. Chi risponde a un argomento prima di averlo ascoltato, questo per lui è per lui follia e vergogna. C'è un altro passo più avanti che più o meno dice la stessa cosa, di non ascoltare la prima voce in una discussione. E anche qui noi come credenti dobbiamo avere saggezza, no? Uno ci viene, guarda pastore, quello mi ha fatto così. Io dovrei dire, aspetta, adesso vado a parlare con quella persona e valuto, no? Sentiamo tutte e due parti della cosa. Tante volte noi, uno ci dice una cosa, subito saltiamo a conclusione, magari prendiamo per pura verità quello che uno dice. Ma anche noi come credenti dobbiamo valutare, e secondo me anche quando uno ci dice una cosa dobbiamo anche dire, ma tu sai questo per sicuro? Io tante volte quando uno mi dice, sai, ho detto, ma tu sai questo per sicuro? Ah, me l'ha detto la sorella, che lei non direbbe mai una bugia. E io ho detto, quindi tu non sei neanche coinvolto in prima persona in questa faccenda. Quindi non vieni a dirmi né a me né a nessuno questa cosa, perché tu non sai niente. Tu sai solo quello che ti è stato raccontato. E qui la Bibbia dice che questa è una follia, di ascoltare subito, dar retta alla prima voce che sentiamo, per dare un giudizio nostro su un argomento. Lo spirito dell'uomo lo sostiene nella sua infermità, ma chi può sollevare un spirito abbattuto? E quindi se siamo spiritualmente forti e collegati con Gesù, anche le prove fisiche e mentali noi le supereremo, perché la nostra forza è in Cristo, non è nel nostro fisico, non è in altre cose, è in Cristo. Il cuore dell'uomo prudente acquista conoscenza, anche l'orecchio dei saggi cerca la conoscenza. Quindi anche voi siete venuti questa sera per questo motivo, quindi Dio vi benedirà sicuramente. Il regalo dell'uomo gli apre la strada e lo porta alla presenza dei grandi. Questo è un po' la vecchia bustarella, no? Porti un regalo, ti fa entrare davanti ai grandi. Il primo a perorare la propria causa sembra che abbia ragione, ma viene poi l'altro e lo metti alla prova. Perorare è un nuovo verbo, non ho mai sentito questo verbo. Perorare vuol dire letteralmente spiegare. Non sapete neanche voi. Mi incoraggia questo. È un termine legale. Comunque questo è più o meno quello che abbiamo sentito prima, che non diamo giudizi, risposte prima di sentire tutte e due parti. Calma, no? Abbiamo visto, mi sembra in Proverbi 14, che l'uomo giusto medita sulle sue parole prima di dirgli. E anche qui non dobbiamo credere la prima voce che sentiamo. La sorte fa cessare le lite e mette separazione fra i potenti. Voi sapete, nel Vecchio Testamento la sorte, abbiamo anche visto in un altro studio, l'Urim e Tumim, che era una specie di sorte per indovinare la volontà di Dio su una cosa. Questo è il modo nel Vecchio Testamento per discernere quello che era giusto. Secondo voi ancora dobbiamo usare questo metodo? No, avete ragione. Noi adesso abbiamo la parola di Dio che ci spiega, ci dà istruzione riguardo, secondo me, tutti gli argomenti di cui abbiamo bisogno sulla faccia della terra. Noi credenti oggi possiamo sistemare liti, contenzione con la parola di Dio. Quando c'è un problema fra fratelli, possiamo dire: guarda, la parola di Dio dice questo. Dobbiamo comportarci in questo modo. Poi se uno accetta, è un altro discorso. Un fratello offeso è più inspugnabile di una forte città, e le liti tra fratelli sono come le sbarre di una fortezza. E a volte purtroppo è così, quando alcuni fratelli sono offesi c'è poco da fare. Il ventre dell'uomo sarà saziato con il frutto della sua bocca. Egli sarà saziato con il prodotto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua. Quelle che l'amano ne mangeranno il frutto. Quindi quello che seminiamo, anche con la lingua, la Bibbia dice raccoglieremo. Addirittura vivremo, cioè mangeremo. Se seminiamo tanto vita con la nostra lingua, allora raccoglieremo un frutto di vita, di benedizione. Se semineremo morte con la nostra lingua, quello raccoglieremo. Chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto il favore dell'Eterno. Io dico, chi ha trovato una buona moglie ha trovato una buona cosa. Giusto? Perché si può trovare anche una cattiva moglie. Non dico che questo è il mio caso, io ringrazio Dio per mia moglie, è una buona moglie. E anche per gli uomini, chi trova un buon uomo trova una buona cosa, è la benedizione di Dio. Chi trova un uomo cattivo, perciò fratelli e sorelle scapoli, badate bene, E dopo la scelta di ricevere Cristo nella tua vita, è la scelta più importante nella vita. Chi ti sposerai? È importantissimo. Quando ero in America, nel gruppo là di Cristo la risposta, e questo fratello Jaman mi stava insegnando a guidare un camion, dovevamo partire dal Paso e andare verso l'est, e circa 50 chilometri fuori di El Paso c'è proprio un passo in montagna, non sono montagne altissime però, e quindi quando lui mi stava insegnando a guidare il camion, lui mi disse una cosa che mi è rimasto sempre inchiodato nel cervello, perché è una frase molto bella. Lui mi disse: Craig, tu puoi scendere quella montagna 1000 volte troppo lento, ma solo una volta troppo veloce, anche 1 milione di volte troppo lento. Quindi andare lento non perdi niente, ma solo una volta troppo veloce. E lui ha detto: questo vale anche per il matrimonio. Il proverbio di Jaman riguardo il matrimonio. Io consiglio, fratelli e sorelle, trovati un uomo o una donna che ti è amico o amica, che tu vai d'accordo con quella persona anche senza l'aspetto fisico sessuale. Che sapete, la giornata è 24 ore, cioè bisogna vivere insieme. E se tu trovi una compagna o un compagno che ha interesse insieme, l'interesse più importante è che avete il Signore insieme. Questo è essenziale. Il povero parla supplicando, il ricco invece risponde con durezza. Invece qui c'è un proverbio di Craig. Il povero guida lentamente con la sua vecchia macchina e il ricco fa i sorpassi. Avete mai notato che certe persone sembra che loro, la strada è la loro proprietà privata? Come guidano? Però c'è questa prepotenza, no, in una persona che ha, non tutti, per carità, però tante volte anche per strada, no, tu vedi uno col macchinone, no, come lui comanda i 5 operai nella sua fabbrica, no, e lui è il re assoluto in quel quattro, lui pensa che anche sulla statale lui è re dei re. L'uomo che ha molti amici deve pure mostrarsi amico, ma c'è un amico che sta più attaccato di un fratello. Ci sono varie interpretazioni su questo passo. Secondo me anche qui c'è un po' quello che seminiamo raccoglieremo. Se noi siamo amichevoli, avremo amici. Se noi siamo chiusi, no, tipo non amichevole, avremo tanti amici? No. E questo vale anche nella comunità, quello che seminiamo, raccoglieremo. Quando ero in ospedale c'era questa persona che ha lasciato la chiesa, oh, non c'è amore in quella chiesa, nessuno mi salutava. E io ho detto a questa persona, ho detto, non lo so, questa non è la mia esperienza in questa chiesa. E io ho detto, io quasi quasi devo dire ai fratelli di non venire più a trovarmi, perché venivano sempre i fratelli, tutti i momenti della giornata, e anche quello dell'ospedale, ho detto, mamma mia, ma quante persone conosci? quanti parenti ce l'hai? No? Poi di tutte le nazioni, che tutti arrivano e dicono, fratello, dicevo, come? Arriva l'africano, ti chiama fratello, arriva il bianco, ti chiama fratello. Non ho capito com'è questa storia. Sono tuoi fratelli? Sì, sì, sono i miei fratelli. Quindi se siamo amichevoli, se disponiamo per gli altri, gli altri si disponeranno per noi. Però, e mi piace molto la fine di questo versetto, c'è un amico che sta più attaccato di un fratello. E secondo me questo passo è profetico di Gesù Cristo. Perché sapete, è bello avere i fratelli, amici nella comunità, ma l'unico vero amico abbiamo è Cristo. Sapete? Io ho tanti fratelli e amici anche in questa chiesa, però l'unico che veramente mi comprende è Gesù. E magari penso che anche tutti, no, no, non vieni in chiesa, come stai? Cioè rispondo, sì, sto bene, anche quando non stiamo bene. Giusto? Perché è un po' la risposta standard, esatto.
Ah, sì, sto bene, sì.
Ma la cosa bella, il Signore sa, il Signore conosce ogni cosa, e abbiamo veramente un amico che ci sta sempre accanto, sempre. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 9, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Già potrei predicare un'ora solo su quel passo. Noi come credenti ogni momento della nostra giornata di dimorare nell'amore di Cristo. Sapete? Anche se sbagli, se rovini tutte le cose nella fabbrica, il Signore ti ama lo stesso. Di dimorare nel suo amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo Signore, ma io vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costruiti perché andate e portiate frutto, e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Amen. Alleluia. Signore, aiutaci di amarci sempre di più come Tu ami noi. Signore, il Tuo amore verso di noi è senza condizione. Il Tuo amore è lo stesso quando siamo bravi o quando siamo non bravi, quando veniamo meno e quando stiamo camminando in modo retto. Il Tuo amore è costante, il Tuo amore è puro, il Tuo amore è perfetto. Signore, insegnaci. Ami altri attraverso di noi, Signore. Vogliamo darti pieno potere. Vogliamo dare le redini della nostra vita a te, Gesù. Ami altri attraverso di noi, Signore, e anche domani, Signore, che tu amerai questa famiglia attraverso di me, attraverso Silvana, Signore. Che loro possano capire che il loro papà è con te, con la sua cara moglie, Signore, loro sono davanti alla tua santa presenza in questo momento. E farli capire, Signore, che anche loro possono avere quella speranza, Gesù. Amen. Amen.